Primo Corinzi, capitolo 10. Vogliamo vedere, soprattutto dal versetto 23 fino a fine capitolo, Paolo scrive: ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. Nessuno cerchi i propri vantaggi, ma ciascuno cerchi quello degli altri. Mangiate di tutto quello che si vende in mercato, senza far richiesta o inchiesta per motivo della coscienza. Perché al Signore appartiene la terra e tutto quello che essa contiene. Se qualcuno dei non credenti vi invita e voi volete andarci, mangiate di tutto quello che vi è posto davanti, senza fare inchiesta per motivo di coscienza. Ma se qualcuno vi dice: queste carni di sacrificio, non ne mangiate per riguardo a colui che vi ha avvertito e per riguardo alla coscienza. Alla coscienza dico, non tua, ma di quella dell'altro. Infatti, perché sarebbe giudicato la mia libertà dalla coscienza altrui? Se io mangio di una cosa con rendimento di grazia, perché sarei biasimato per quello di cui io rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutta la gloria di Dio. Non date motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Così come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non l'utile mio, ma quello di molti, perché siano salvati. Siate miei imitatori, come anch'io sono di Cristo. In questo brano abbiamo visto diversi riti pagani. Abbiamo visto che non sarebbe giusto per un credente di andare a partecipare a un banchetto nei templi degli idoli. Abbiamo visto diversi insegnamenti riguardo a carne sacrificato agli idoli. Abbiamo visto che gli idoli, o dietro gli idoli, ci sono i demoni. E quando si fa un sacrificio a un idolo, si fa sacrificio a un demone. E di mischiare o compromettere la nostra vita con un rito demonico non è una cosa che dovrebbe accompagnare la nostra vita. Perciò abbiamo visto diverse cose. E alla fine di questo capitolo ho fatto il titolo che ho voluto anche modificare, facendo una domanda: perché faccio quello che faccio? E questa domanda, anche se dice molto, credevo che avevo bisogno di qualche spiegazione. Perché faccio quello che faccio? Qual è il motivo perché faccio le cose che faccio? Qual è la motivazione dietro perché fai quello che fai? Qual Quante volte nella nostra vita quotidiana ci facciamo questa domanda? In questa settimana, 7 giorni, abbiamo fatto questa domanda 7 volte? 5 volte? 4 volte? 3 volte? 2 volte? 1 volta? Eppure, quanto è fondamentale questo pensiero, questa domanda? Perché non dovrebbe essere la domanda principale che governa ogni cosa che facciamo? Abbiamo letto pure che dobbiamo fare ogni cosa con ringraziamento al Signore. Ma le cose che abbiamo fatto in settimana, quante di quelle cose sono state fatte con l'intenzione di portare gloria al Signore? E quante di quelle cose sono state fatte per portare piacere a me stesso? Sembra una cosa molto grande. Potrebbe sembrare un'esagerazione di fare questa domanda per ogni cosa che facciamo. Eppure non credo che sarebbe così strano di avere questa domanda sempre dietro le quinte, che ci guida, che ci incoraggia, che ci aiuta a considerare quello che il Signore vuole per noi. E quante cose non faremo se ci fosse questo pensiero dietro le quinte? E quante cose faremo in un modo più chiaro, con più impegno, se considerassimo il motivo perché lo facciamo e se lo facciamo per la gloria di Dio? Perché fai quello che fai? Paolo comincia al versetto 23 dicendo: ogni cosa è lecita, molte cose che possiamo fare e che facciamo si può fare, sono leciti. Non sono illeciti. Una cosa illecito è qualcosa che va contrario alla legge. E se la cosa non va contrario alla legge, è lecito. Ma anche se è tutto lecita, tutto è utile. Anche se tutto è lecito, tutto è per il nostro bene, anche se tutto è lecito, porta gloria a Dio. È un buon pensiero. ogni cosa è lecito, ma non ogni cosa utile. Ogni cosa è lecito, ripete, ma non ogni cosa edifica. Come credenti, quante delle cose che facciamo dovrebbe edificare per la gloria del Signore, per la vita eterna, per onorare Dio, per portarlo la gloria? Una cosa al giorno? O ogni cosa ogni giorno? Se cominciamo a riflettere con questo modello di pensiero, credo che l'efficacia della nostra vita per portare gloria al Signore aumenterà in un modo, come si dice, esponenziale. E se capisco bene quella parola, non è solo 1 più 1 fa 2, più 1 fa 3, o 2 per 2 fa 4, e 4 per 4 fa 16. Ma più una cosa, come il numero, ha una potenza. Vi ricordate quei giorni della scuola media? Mentre aspettavo a fare lezioni di inglese nella scuola media, la mia classe era finita, o forse sono arrivato in quel momento per insegnare quell'ora. Ma stavo fuori la porta, mentre la professoressa della matematica stava finendo la lezione. Le lezioni quel giorno erano i numeri con le potenze. E ho detto, oh, molto tempo da quanto ho pensato di quello. Una cosa che cresce in un modo incredibile, che è una cosa che solo il Signore può fare. Ogni cosa è lecita, ma non tutta è utile. Ogni cosa è lecita, ma non tutto edifica. Nessuno cerca il proprio vantaggio. Questa è una delle cose che vedo quasi sempre, ogni giorno della mia vita. La gente intorno a noi, l'interesse che segue appartiene a chi? Chi sono gli interessi che seguono? Proprio interessi, no? Io penso per me stesso, perché se io non penso per me stesso, nessuno penserà per me. E allora io devo fare tutto per migliorare me, la mia famiglia, la nostra condizione, tutto quanto. Eppure troviamo nessuno cerchi il proprio vantaggio. Di chi è la responsabilità come credente in Gesù Cristo di aumentare il nostro vantaggio? Chi dovrebbe essere colui che controlla e aumenta il nostro vantaggio? Siamo noi stessi o è proprio Dio? Ma quante volte Noi cerchiamo la nostra perché non crediamo che Dio può fare un buon lavoro. Non ci posso credere che ha detto una cosa del genere. Eppure, in pratica, non è così anche per noi? Io non so se Dio pensa per me e la mia famiglia, allora io devo fare tutto per... forse l'ora di confessione al pastore. Ma noi, lo scopo della vita, la cosa che ci spinge avanti, non dovrebbe essere la nostra interessa propria, ma ciascuno cerca l'interessa degli altri. Come si fa? Si fa quando vediamo un bisogno e diamo una mano. Vediamo qualcuno in difficoltà e ci fermiamo e diciamo: scusi, posso dare una mano? Potrebbe essere una vecchietta, potrebbe essere qualcuno che ha un problema con la macchina. E siccome ho avuto un po' di esperienza nella meccanica, non direi ogni volta che succede, ma direi 75-80% delle volte, la persona risponderà sì. Se riesce, sarò contento. E quando riesco, dice grazie. È un momento o un'opportunità anche per testimoniare, perché l'andazzo di questo mondo è io cerco la mia interessa e non mi importa dell'interesse degli altri. Eppure, quanto dobbiamo interessare degli altri? Le famiglie che dicono: quello che hai fatto per me, quello che hai fatto per noi, non ho fatto nessuno. E parlava più delle cose pratiche che il lato spirituale. Ma ci sono altri che anche ringraziano per il lato spirituale. A dare quando non è il nostro dovere, ma è il nostro piacere. Non è il nostro dovere perché nessuno ci paga a farlo. Ma dall'altro lato potrebbe essere il nostro dovere perché il Signore ci spinge a farlo. Ciascuno cerca quelli i vantaggi degli altri. Mangiate quello che compri nel mercato. Nel contesto di 1 Corinzi 10, troviamo che nel mercato era venduto anche la carne che è stata offerta in sacrificio agli idoli. Per qualche motivo non era bruciata, non era consumata con fuoco, che è un po' diverso da quello che siamo abituati a vedere nei sacrifici sull'altare nel tempio dei giudei. Ma si dice che questa carne viene sacrificata, offerta, forse la parola migliore, Il sangue dell'animale è stato tolto in onore di questo idolo. Ma evidentemente la carne non è stata messa su il fuoco per bruciare. Mi ricordo di aver visto un servizio su Islam. E c'è un momento ogni anno in Islam che devono sacrificare una capra. Mi sembra capra. Ma sono rimasto impresso perché era più come una macellazione che un sacrificio. Sì, l'hanno sgozzato in questo modo per... hanno fatto come Dio insegnava agli ebrei riguardo al sangue. Ma poi il resto dell'animale è stato mangiato da tutti. Forse è quel momento che rappresenterebbe la Pasqua ebraico. Ma ero sorpreso che il sacrificio non era bruciato dai musulmani. A Corinto pare che quella carne, dopo che è stata sacrificata, veniva portata nel mercato per essere venduta. Probabilmente in modo che il tempio del demone poteva essere arricchito, poteva avere un guadagno, perché non so chi avrebbe potuto vendere se non fosse quelli del tempio stesso che ha portato la carne per essere venduta. Ma lì sulla cartella sicuramente non è scritto offertatissima, perché questa è carne offerta all'idolo. No, era solo un'offerta. E come ogni buon cristiano, a noi piace i saldi, no? Quando sentiamo saldo, andiamo subito. Quando sentiamo sconto, andiamo subito. E quando andiamo a comprare la carne, prima guardiamo alla carne in saldo per vedere se c'è qualcosa che ci tira, sperando di trovare qualcosa di buono per poco prezzo. E scopriamo che è tutto relativo. Ma qui sembrava che c'era proprio uno fare. E dice, mangiate tutto quello che si vende nel mercato. Se trovi lo sconto, approfittati. Non c'è problema. Non fare inchiesta. Ah, per caso, questa carne è in offerta perché è stata sacrificata a idolo? Paolo dice, quella è un po' troppo. È un'offerta. È in offerta. Non era offerta. È in offerta. Se vuoi comprarla, comprala. Non è che devi fare inchiesta. Senza fare inchiesta, per motivo di coscienza. Ricordate l'altra volta che abbiamo detto che noi sappiamo che l'idolo non è niente? Anche se dietro l'idolo c'è il demone, non è niente dal punto di vista nostro, perché colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. Noi siamo stati salvati da quella roba lì per servire il Dio onnipotente.
Allora, comprate quello che volete nel mercato. Non fate inchieste, non fate scrupolo. Perché se comincio a fare domande, potreste trovare cose spiacevoli. Sembra un po' strano, ma è quel che dice. Perché al Signore appartiene la terra. E tutto ciò che in essa contiene. Anche quella carne che è stata offerta all'idolo. È Dio che ha permesso che quell'animale nacque, che quell'animale cresceva. È un animale che Dio ha creato. La sua fine non era qualcosa che onorava Dio, ma è un animale che non è stato contaminato in un modo che ti uccide, perché è stato sacrificato a un idolo. Perché al Signore appartiene la terra. La terra non appartiene a Satana. Anche se lui viene riferito come principe di questo mondo, e lui può fare tante cose secondo la sua volontà, ancora questa terra appartiene a Dio. E tutto ciò che contiene. Andiamo un altro passo. Non solo per fare la spesa quotidiana, ma qualcuno di noi abbiamo nemici non credente. Quando andiamo a fare una cena, facciamo le domande. Ho mangiato un paio di volte da Massimo e Laura. E hanno fatto una cucina tipica toscana. Forse fatto. Non so se possiamo dire pretese o qualcosa. E non era una pretesa. E volevano farci gustare delle cose di toscano o genovesi, non mi ricordo quale piatto era adesso. E sapete quando Laura ha portato quella carne a tavola? Ho detto, oh, questo è un piatto tipico toscano?
Sì.
Allora hai comprato questa carne in Toscana?
No, ho comprato dal macellaio qua sotto.
Oh, ma non facciamo cose del genere.
Almeno non lo fate con voi.
Noi godiamo il piacere di stare insieme, di gustare le delicatezze, i gusti particolari quando andiamo a mangiare qualcuno. Ma se avessi detto, ah, siccome non è toscano questa fiorentina, non lo mangio perché la carne marchigiana posso mangiare quando voglio.
Sarebbe stata un'offesa. E non mi avrete invitato la seconda volta.
Vero? Perché c'è una certa educazione che abbiamo avuto dai nostri genitori di come ci comportiamo in casa da soli, con la famiglia sola, quando abbiamo ospiti in casa e quando siamo ospiti di qualcun altro. E anche se non ci dovrebbe essere molta differenza, a volte c'è molta differenza fra in famiglia e ospiti fuori. Ma qui stiamo parlando di un non credente che ci invita a casa. Se un non credente ti invita a casa, facci se ti fa piacere. Ci sono i fratelli che dicono che non dobbiamo avere amici al di fuori della Chiesa. Per chi dice questo, vorrei chiedere, fammi vedere un capitolo e versetto, dalla parola di Dio, che mi dice che non posso avere amicizia. Se non abbiamo amicizie fuori la Chiesa, come possiamo pensare che potremo portare qualcuno a conoscere Cristo? Se i nostri amici sono solo quelli della Chiesa, come può crescere la Chiesa? Ma nella Chiesa dovremmo andare oltre l'amicizia a una fratellanza, che dovrebbe essere ancora più intima di quella di amicizia. E questo versetto mi dice, oh, se avete amici non credenti, potete ancora frequentarvi. Se ti fa piacere andare a casa loro, vacci, non ti preoccupare, mangi di tutto quello che vi è posto davanti. È davvero una besticca fuori fiorettina, no, veramente, ma che... sarebbe un'offesa grossolano, perché l'amicizia e fratellanza va molto oltre quello. Se vuoi andare a cena con gli amici, vacci! E mangiate di tutto quello che vi è posto davanti. E io aggiungerei, se ti piace o non ti piace, mangialo. Ma è raro che mangio, che offrono le cose che non piace. Mi ricordo solo una persona a Perugia che ci ha invitato a cena e ci ha preparato cervello di vitello. Sapete che cos'è? No. Vi piace? Ma è particolare. Veramente il gusto non mi ha detto molto. E poi ha spiegato che il cervello non è per gli adulti, ma per gli adulti, ma per i bambini, perché il cervello fa cervello. Così mi ha spiegato. E tutta la settimana ora che le dirà, ma chi è questa? Non me lo chiedi. No, non Graziella, ma non me lo chiedi. Ok. Mangi tutto quello che mi sono davanti, senza fare indagini, senza fare polemica. Perché lo scopo, perché sei lì, non è per criticare il cibo. Non è che dobbiamo dare 5 stelle, 4 stelle e una stella. Lo scopo perché siamo lì è un altro, perché non è un ristorante e noi non siamo i cuochi più famosi del mondo che possiamo fare un giudizio del genere. Mangiate di tutto quello che vi è posto davanti, senza fare inchiesta, per motivo di coscienza. Coscienza di chi? Coscienza tua? No. Non è per motivo di coscienza tua, ma coscienza dell'altro. Perché se qualcuno vi dice: ah, questa è carne di sacrificio, allora non mangiate. Perché se fa un'affermazione del genere, loro sanno che c'è qualcosa. Sapete una cosa? Avete notato che quelli del mondo sanno meglio di te quello che un credente può fare e non fare? È spaventoso questo. Ma se ci preoccupiamo, non faremo niente. Un credente non beve. Un credente non balla. Un credente non... Un credente non porta i capelli in quel modo lì. Un credente non porta i tacchi o gli orecchini. Buona domanda. Ci sono quelli che dicono. La storia è raccontata di ragazzi giovani, italiani e americani, che si sono incontrati. E le ragazze americane guardavano queste ragazze italiane con disprezzo perché portavano la minigonna. Ma le italiane guardavano quelle americane con disprezzo perché avevano il trucco, avevano oro all'orecchio sulla dita. Il giudizio nostro dovrebbe essere diverso da questo qua. E purtroppo ci sono delle cose che certi insistono che altri non condividono. Se uno ti invita a cena, mangi di tutto. Ma se qualcuno a tavola, qualcuno lì dovesse dire: ah, ma questa carne qui è sacrificata o è carne di sacrifici? Allora non ne mangiate. Non ne mangiate per riguardo a colui che vi ha avvertito. Non per la coscienza tua, perché tu sai che quella carne non è, o quell'idolo al quale la carne era offerta. Ma quello che ti dice: ah, ma queste carni di sacrificio, non lo mangiamo per la sua coscienza, per non offendere a lui, per non dare motivo a lui di scandalo. Non ne mangiate per riguardo a colui che vi ha per riguardo alla coscienza. Alla coscienza dico, non tua, ma di quell'altro che ha avvertito. Infatti, perché sarebbe giudicato la mia libertà dalla coscienza altrui? Perché se lui dice è carne di sacrificio e continua a mangiare, lui è scandalizzato. E per non scandalizzarlo, non mangio. non perché non posso mangiarla, perché potrei. Perché è una cosa fatta da Dio,
appartiene a Dio.
Ma per la coscienza sua, sto attento di non offendere, di non fare scandalo. Se io mangio di una cosa con rendimenti di grazia a Dio, perché sarei biasimato per quello di cui io mi ringrazio? Perché dovrei essere biasimato?
Tu sei colpevole perché tu non dovresti fare questa cosa!
E a volte l'agitazione è più forte di quello.
Se io mangio di una cosa con un sentimento di gioia e di grazia, perché sarebbe biasimato per quello di cui io rendo grazie?
Allora,
se
dunque che mangiate,
se
che beviate,
se che facciate qualche altra cosa, fate tutto
alla gloria di Dio. Perché facciamo quello che facciamo? E per il mio piacere o piacere del Signore? Con ringraziamento a me o ringraziamento al Signore?
Fate tutto alla gloria di Dio. Ma nel farlo,
attenzione di non dare motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, ma neanche alla Chiesa di Dio.
Ogni cosa è lecito!
Ma ogni cosa conviene?
Sì, molte cose sono lecite, ma ci sono molte cose che non convengono. Così come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non l'utile mio,
ma l'utile degli altri, o l'utile
di molti.
Per quale motivo? Perché siano salvati. Facciamo le cose perché questa persona possa conoscere Dio, perché questa persona possa crescere nella fede, perché questa persona sarà più in sintonia con Dio. Che la sua comunione di Dio sia sempre più intenso e intimo. E così io compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando l'utile di non mio, ma di tutti gli altri, perché siano
salvati.
Fratelli,
siete i miei imitatori.
Fate come faccio io. Non fate scandalo, ma fate tutto
per la gloria di Dio. Siete i miei imitatori, come io sono imitatore di Cristo.
Siate il mio imitatore, come io sono di Cristo.
Che mi fa ricordare il brano di Filippesi 2. Abbiate in voi lo stesso sentimento che stava in Gesù Cristo, che era nella forma di Dio, e non pensava che fosse una cosa da aggrapparsi. Ma, come dice la vecchia Luzi, è l'Eclissi stesso, prendendo la forma di un servo. E essendo nella forma come un servo, era ubbidiente alla morte, e alla morte di croce. Per questo Dio li ha innalzato. E ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome. Perché al nome di Cristo ogni ginocchio si piegherà. E ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore alla gloria di Dio. Paolo imitava Cristo e ci invita ad imitare anche noi Cristo. Cristo non c'era più sulla faccia della terra, ma Paolo dimostrava che cosa significava imitare Cristo. E il nostro compito come credenti è di imitare Cristo. Che la nostra vita sia tale che quando uno ci vede, fratello o non credente che sia, che lui vede Cristo. E se abbiamo questo come scopo di vita, ci farà capire perché facciamo quello che facciamo. Per la gloria di Dio. E Signore, grazie per questo insegnamento. Da un lato, umanamente parlando, diremo, ma questo è logico, ma questo è normale, ma questo qui, questo lì. Eppure, per certe persone, non è così facile. Perciò, Signore, aiutaci di capire qual è la tua volontà per la nostra vita. E aiutaci nel mettere in pratica, in modo che la nostra vita sarà una vita di testimonianza per te, che porta gloria a te e che sarà una buona testimonianza sia ai fratelli sia a quelli che non credono ancora. Per il nostro bene e per la tua gloria ti preghiamo. Amen. Thank you.